i podcast di radiobue.it.
Buco Nero, la scienza che attira.
Buongiorno, benvenuti a Radio Bue. Questo è Buco Nero, la scienza che attira, un programma degli studenti del Master in Comunicazione delle Scienze dell'Università di Padova. La redazione è formata dalla qui presente dottoressa Irene Teso. Buongiorno.
Buongiorno dottor Pratesi, come sta?
Molto bene, ogni puntata è sempre meglio. Pensa che addirittura a casa mia i miei figli non sanno più che lavoro faccio.
Davvero? Come mai?
Mi ha raccontato mia moglie di un mio bambino di 7 anni, Max, il quale ha fatto il compito e gli hanno chiesto: ma descrivi tuo papà? E lui ha scritto: mio papà lavora tanto, esce alla mattina e torna alla sera, punto. Mio papà lavora in una radio che si chiama Buco Nero.
Wow, allora direi che dovresti rivedere tutta la tua vita lavorativa adesso.
Sì.
Salutiamo anche la dottoressa Enrica La Procina e il dottor Alessio Francesco Brunetti che ci hanno aiutato nella redazione di questa puntata come sempre. E ricordiamo che il tema della puntata di oggi sono le lingue straniere, sempre a carattere un po' scientifico, e che ne parleremo con un ospite bilingue, la dottoressa Nadine Basso.
Perfetto, ricordiamo che la puntata potrà essere ascoltata anche in podcast nel sito www.radiobue.it. Adesso parleremo della bufala, poi Darwin Awards e della scena del film. Di cosa parla la scena del film?
E la scena del film è presa da Lost in Translation di Sofia Coppola ed è una scena un po' particolare, poi vedremo nello specifico che cosa ci racconta.
Bene, parliamo della bufala, che in realtà non è una bufala, ma è la frase di una persona famosa.
Ah, quindi è una bufala che non è una bufala stavolta.
Esatto, si tratta di una frase di Nelson Mandela,
wow.
La quale così recita: se tu parli ad un uomo nella lingua che lui capisce, questo entrerà nella sua testa, ma se tu gli parli nel suo linguaggio, questo entrerà nel suo cuore.
Che è un po' ricorda un po' il messaggio del nostro master, vero?
Esatto, questo è il messaggio del nostro master, cioè noi dobbiamo cercare di parlare agli altri nel loro linguaggio e quindi, siccome le persone sono diverse, noi dobbiamo cambiare anche il linguaggio.
Wow, è bellissima questa cosa, cioè noi dobbiamo praticamente adattare tutto quello che diciamo in modo da farlo capire agli altri.
Esatto.
È un po' quello che succede anche con le lingue straniere, perché quando impariamo una lingua in realtà ci adattiamo a parlare nel modo in cui parlano le persone che vivono in altri paesi. Non è solo una questione di linguaggio, ma è anche una questione culturale.
Esatto, bravissima.
Se pensiamo poi a culture diverse come quelle orientali, di cui oggi non parleremo, però che comunque rientrano nello specifico in questo discorso, cioè è veramente una questione di entrare in un mondo diverso, non soltanto di imparare un codice linguistico diverso come vedremo dopo e di utilizzare la nostra memoria e il nostro cervello. Ma intanto ci ascoltiamo questa bellissima canzone di Neko Case, Ragtime.
Last night late, I was watching it snow. It always goes sideways in the city. It comes right out from the streetlights, you know. Pumped out by an engine, deep inside the earth's core. It goes sideways in the city. Shades and erase the day. This could be any evening in any place. The blizzard blows from left to right, which is funny 'cause the piano's playing Summertime. From 1935 to sounds he loved. Thank you.
residue. It's laughter from a marbled room. White crown sounds of possible. Sound that lures me. Says, don't you hurry. Don't you worry, kid. We'll be seeing you. See you when you're ready. Gravity is soothing, winds me in a sleek cocoon. Feel myself when I'm ready. I reveal myself invincible soon.
Buongiorno, qui Buco Nero, la scienza che attira. Di cosa stavamo parlando, dottoressa Teso?
Stavamo parlando delle lingue straniere, che è il tema di oggi, e nello specifico vorremmo affrontare il modo in cui il nostro cervello impara le lingue straniere, quindi direi che possiamo partire da come funziona e spiegare che cosa sono i neuroni.
I neuroni sono il principale tipo di cellule, diciamo più rappresentate, all'interno del nostro sistema nervoso centrale. Ne abbiamo ben 100 miliardi.
Wow, sono tantissimi.
E sono connessi tra loro attraverso un tubicino che è un viene chiamato assone, e che alla fine si sfrangia e forma delle piccole placchette che vengono chiamate sinapsi, con cui ciascun neurone entra in contatto con molti altri neuroni. Pensa che queste sinapsi variano da circa 12 a 100.000. Quindi la possibilità di combinazione tra i vari neuroni è praticamente infinita. Il nostro cervello, diciamo che è geneticamente determinato, se così possiamo dire, alla nascita, per cui un bambino riesce a riconoscere un suono da un rumore, oppure riesce spontaneamente anche ad attaccarsi al seno della madre e a succhiare il latte. Però la lingua invece viene appresa nel corso degli anni.
Diciamo che è una questione di esperienza, non è una questione di innatismo, quindi non abbiamo già i neuroni che sanno le lingue nel nostro cervello, ma li formiamo mano a mano che impariamo una lingua straniera. Abbiamo delle determinanti fondamentali di questa esperienza, come per esempio la più importante è l'età, giusto?
Infatti, ad esempio, io che sapevo questa informazione, ho inviato mio bambino, quando aveva 7 anni, da un insegnante di madrelingua. Ha fatto solo un anno e adesso che ha 17 anni, in tutti questi anni è vissuto di rendita praticamente.
Ma gliel'ha inviato con un francobollo di posta prioritaria? Ok, abbiamo capito comunque. Quindi sappiamo che fino ai 7-8 anni il cervello è predisposto a diversi sistemi linguistici e quindi può formare sinapsi e neuroni che si adattano praticamente a imparare diverse lingue una a fianco all'altra senza che vadano in conflitto, come invece succede dopo i 7-8 anni, che tutta la conoscenza passa attraverso la lingua madre se è l'unica che è stata appresa. E soprattutto un altro fattore fondamentale è l'emotività.
Sì, in questo caso posso portare la mia esperienza. Io avevo studiato francese quando ero alle medie e non riuscivo a capire quale fosse l'importanza di studiare una lingua straniera. Proprio è una cosa fredda e asettica. Mi si è accesa la lampadina quando sono andato in Francia per la prima volta.
Come mai?
Perché ho dovuto soddisfare due elementi basilari. Quello di procacciarmi del cibo.
Sì, comprensibile.
E quello di procacciarmi delle ragazze.
Wow!
E quindi nel giro di pochissimo ho imparato a parlare il francese.
Ok, quindi insomma le lingue straniere si possono imparare anche per cuccare, diciamo così.
Esatto.
Anche io ho avuto un fidanzato olandese e quella volta è stato un po' più complicato però imparare l'olandese, devo ammetterlo, non è come il francese. Abbiamo con noi in linea la dottoressa Nadine Basso, ricercatrice dell'Università Ca' Foscari di Venezia e insegnante di inglese. Ciao Nadine!
Ciao Irene, ciao a tutti!
Come stai?
Tutto bene, sono qua che appunto sto un po' lavorando da casa nel programmare lezioni e varie ed eventuali per quanto riguarda l'inglese.
Raccontaci un po' la tua attività di insegnante d'inglese.
Allora, diciamo che un po' l'essere insegnante è cresciuto con me, nel senso che in famiglia ho tantissime, cioè le mie varie zie sono insegnanti, mia sorella ha intrapreso questa strada e quindi quando si è trattato di scegliere cosa studiare all'università non ho così avuto dubbi, subito andata per lingue e poi piano piano da cosa è nata cosa ho iniziato a fare dei corsi di potenziamento, delle lezioni privatamente a vari livelli, adesso un po' mi diletto, lo dico perché pur essendo un lavoro è una cosa che mi piace tantissimo, mi piace molto insegnare, comunicare con gli altri e quindi insomma è un lavoro che però così mi soddisfa e mi dà proprio gioia nel farlo, ecco.
Che direi è fondamentale.
Assolutamente. Poi un po' l'inglese è sempre stato in famiglia e quindi...
Infatti precisiamo che Nadine è nata bilingue perché se non sbaglio tua mamma è inglese.
Esatto, mia mamma viene da Manchester, dal nord dell'Inghilterra ed infatti così fin da piccole nel senso che io, mia sorella e mio fratello abbiamo sempre parlato un po' inglese a casa, ancora oggi la lingua predominante a casa è quella, o comunque un po' di code mixing come si dice, cioè passiamo dall'italiano all'inglese in modo un po' repentino quando non ci vengono le parole di una lingua o dell'altra.
E com'è stato crescere con l'inglese e l'italiano mixati in questo modo? È stato... Noi siamo ovviamente cresciuti con la madrelingua italiana, io e Antonio, quindi per noi è diversa la tua esperienza.
Sì, allora, praticamente alla fine è una cosa è stata molto spontanea perché alcuni dicono ma magari i bambini si confondono da piccoli con due lingue. In realtà magari quando si è piccoli non ci si rende neanche conto dell'influenza così di questi delle parole che circolano in casa, quindi tutto è stato molto naturale e fluido. Mio papà parlava magari italiano e allora con lui parlavo un po' più italiano, con mia mamma parlavo inglese e quindi è stato tutto molto molto naturale, però devo dire che ora tanti lo dicono e anche io sono, mi ritengo molto fortunata perché alla fine senza molta fatica le due lingue si sono un po' sviluppate naturalmente, ecco.
Quindi sei tra i fortunati che sono bravissimi a parlare inglese, noi italiani non siamo proprio bravissimi, dai, ammettiamolo.
No, non è vero, perché anche tanti così miei colleghi oppure altre persone dicono sei fortunato. In realtà dico, cioè, a parte che ho una grandissima ammirazione per tutte le persone che comunque hanno studiato in inglese, che secondo me lo sanno strabenissimo, cioè a volte sono anche... E poi oggi come oggi l'inglese effettivo, quello che serve è quello in lingua franca, un inglese internazionale che non è solo dei madrelingua, quindi assolutamente bravissimi tutti.
Grazie, ci sentiamo tra un attimo.
Assolutamente, a tra poco.
Bambino che non ero neanche in età quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là tra quel prete palloso che ci dava da fare e il pallone che andava come fosse il motore. C'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi c'ha da avere avrà. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone che se sogni ne ammazzi metà. Quando inizi a capire che sei solo in mutande, quando inizi a capire che tutto è più grande. C'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, che se cado una volta cadrò e da terra da lì m'alzerò. C'è chi ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. Sognare quando inizi a scoprire che ogni sogno ti porta più in là, cavalcando aquiloni oltre muri e confini. Ho imparato a sognare da là, quando tutte le scuse per giocare son buone, quando tutta la vita è una bella canzone. C'era chi era incapace a sognare e chi sognava già.
Radio2.it, we play different. Commercial. Sei un appassionato di musica? Un aspirante giornalista? Vuoi fare radio? Mandaci il curriculum a staff@radio2.it e vieni a trovarci negli studi di Via Martiri della Libertà. Radio2.it, we play different. Se siete studenti o dipendenti dell'Università di Padova, per voi c'è la nuova Studiare a Padova Card, il badge universitario che vi offre sconti e agevolazioni da sfruttare in città. Andare a teatro o in libreria, ma anche fare sport e shopping, è più economico con Studiare a Padova Card. Basta esibire il badge universitario. Scoprite tutte le opportunità sul sito dell'Università di Padova, www.unipd.it. Back to Battle. Due DJ, due generi musicali, un'ora di tempo per una sfida a colpi di dischi. Ogni venerdì alle 22 live su www.radiobue.it. Ai due angoli del ring, Mala, l'esperto di Tech House, e Maxera, lo specialista della trance, sono pronti a darsele di santa ragione a suon di tracce, mixer, BPM.
diretta con Ho imparato a sognare e abbiamo ancora al telefono la dottoressa Nadine Basso che ci sta raccontando un po' la sua esperienza di insegnante e di madrelingua inglese.
Ciao a tutti.
Ciao. Voglio chiedere, qual è stata la tua esperienza come ricercatrice?
Allora, praticamente dopo la laurea magistrale mi è stata proposta l'occasione, insomma, di fare un anno di ricerca universitaria alla VIU, alla Venice International University a Venezia, e l'argomento della ricerca era proprio il modo in cui l'inglese si sta evolvendo nel mondo di oggi, nel senso che il vero inglese chiave oggi non è tanto l'inglese dei madrelingua, perché sempre più l'inglese viene usato come veicolo di comunicazione tra persone con madrelingue diverse, e quindi non so, i cinesi che parlano con spagnoli in inglese. L'inglese che serve qui non è proprio l'inglese della regina, ma è un inglese che sfrutta strategie di adattamento, e quindi è stato bellissimo proprio ascoltare, intervistare studenti da diverse parti del mondo e chiedere loro quali problemi incontrano quando comunicano con altre persone straniere usando l'inglese.
Ce n'è uno in particolare che hai notato?
Allora, praticamente ho notato che alla fine non è importante avere una grammatica perfetta, una pronuncia perfetta, anzi a volte questi possono essere quasi dei problemi se qualcuno non è capace di adattare la propria parlata a diverse persone, perché magari un cinese che parla inglese è difficile da capire
sì,
se non si è abituati, e quindi è inutile aspettarsi, non so, Apple mela, si dice Apple, non è poi vero, perché in base alla persona che è davanti devi allenare un po' l'orecchio a magari sentire altre pronunce, quindi quanto più riusciamo ad ascoltare inglesi diversi tanto meglio.
Cambiando argomento, preferisci la vita all'inglese o all'italiana e perché?
Aiuto, questa è una bella domanda. Allora, io sono proprio per politically correct sempre 50 e 50, quindi posso dire quello che mi piace dell'una e dell'altra. Allora, della vita all'inglese mi piace il binomio, il fatto che comunque si sia sempre rigorosi e ligi durante le ore lavorative o di studio, però dopo sono tutti un po' pazzi, ognuno è libero di vestirsi come vuole, non c'è conformismo, invece l'Italia la vedo un po' più conformista, magari nell'abbigliamento, nelle cose, tutti devono essere in un certo modo.
Gli italiani si riconoscono sempre all'estero per come sono vestiti.
Esatto, sì, gli italiani si fanno sempre riconoscere, perché anche nel bene, però sì, lui è italiano, lei è italiana, perché magari si veste in un certo modo, però ovviamente l'Italia ha una moda straordinaria, poi ha delle città stupende, comunque alla fine io vivo qui e quindi è sempre difficile, ho sempre bisogno un po' di andare lì, poi tornare qui.
Grazie Nadine, buon lavoro!
Some saw the sun, some saw the smoke, some heard the gun, some banned the bow, sometimes the wire is tense for the note, we're caught in the fire, say oh, we're about to explode. I'll carry you on.
questo era Atlas dei Coldplay. Bene, dottoressa Teso, a questo punto siamo arrivati al momento del Darwin Awards.
Certo, me lo racconta lei.
Sì, che in realtà non è un vero Darwin Awards, ma è un caso clinico che è stato identificato e pubblicato anche in letteratura da dei neuropsicologi proprio dell'Università di Padova.
Però è simpatico, quindi potrebbe essere effettivamente un Darwin Award, cosa dice?
Eh sì, è simpaticissimo. Si tratta di una casalinga di 66 anni che aveva un particolare deterioramento che interessava un'area del cervello, il lobo temporale di entrambi gli emisferi. Il lobo temporale è molto importante per il riconoscimento delle immagini, quindi questa signora non riusciva a riconoscere la frutta, la verdura, i volti dei familiari, neppure quella del proprio marito, però aveva un'ottima memoria e una capacità di ragionamento normale. Quindi quando gli si sottoponeva la foto di Silvio Berlusconi, questa signora diceva subito: è Silvio Berlusconi.
La foto di chi? Silvio Berlusconi.
E gli si chiedeva: ma chi è quest'uomo? È un uomo ricco, che ha televisioni e anche un politico di successo.
Madonna, l'aveva studiato anche bene, insomma, su Silvio Berlusconi.
Questo dimostra che la pubblicità martellante è molto incisiva, è talmente incisiva che va a fissarsi in qualche area del cervello molto più profonda del lobo temporale.
Non sarà mica per questo che noi continuiamo, anzi gli italiani, molti italiani continuano a votare Berlusconi.
Beh, in effetti nella popolazione generale ci sono tante persone che hanno un decadimento cognitivo e anche c'è un gran numero di persone che con l'invecchiamento della popolazione il numero dei casi di Alzheimer sta aumentando.
Quindi insomma facciamo presto a dimenticare le cose sostanzialmente.
Bisogna stare attenti però qui a parlare in questo modo, perché altrimenti compra la radio e ci licenzia.
Ma no, non c'è problema, non abbiamo mica contratto noi.
Non abbiamo un contratto a tempo indeterminato. Va bene.
Passiamo alla scena del film.
Dimmi.
Allora, io volevo raccontarle questa scena del film Lost in Translation, in cui uno dei due protagonisti, l'attore Bob Harris, si trova a Tokyo, e lui è un attore americano, e deve girare uno spot per un liquore, un whisky, credo. Allora, lui è bello pronto, truccato, con questo whisky in mano, e c'è il regista che in giapponese comincia a dargli delle indicazioni e parla per tipo 10 minuti. La traduttrice va da lui e gli dice: guarda, il regista vuole solo che ti giri a destra. E fa: ma com'è possibile? Ma siamo sicuri? Ma ha detto solo questo. E continua ad esserci questa scena simpatica tra i giapponesi che usano tantissime parole per spiegare qualcosa e lui che in americano dice: ma scusate, la traduzione è solo con queste poche parole. Ed è significativo, direi.
Pensa quasi che lo stiano prendendo in giro.
Esatto, si sente un po' preso in giro, però
a volte capita anche con la lingua inglese e l'italiano. L'italiano è molto più prolisso, mentre l'inglese è molto più sintetico e immediato.
Esatto, noi usiamo molte più parole per dire la stessa cosa che gli inglesi dicono con una parola sola, giusto?
Giusto.
E su questa storia così simpatica dal film Lost in Translation vorremmo lasciarvi col take home message, giusto?
Giusto. Il take home message può essere quello di ripetere la frase di Nelson Mandela, però questa volta in inglese.
Ok, andiamo allora. If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.
In pratica dobbiamo ricordare che il nostro cervello ricorda il 10% di ciò che vede, il 20% di ciò che sente e il 50% di ciò che vede e sente.
Quindi è fondamentale fare esperienza della lingua.
Esatto, non si studia nei libri e neppure ascoltando dei CD-ROM o delle audiocassette, ma interagendo con le persone, perché questo favorisce l'emozione e l'emozione favorisce la fissazione del concetti.
Esatto, chi non ha avuto un trauma da bambino quando imparava il francese e non l'ha più voluto studiare? No, vabbè, sto scherzando. Allora, passiamo ai ringraziamenti e ricordiamo soprattutto che abbiamo una pagina Facebook che è Buco Nero, e ho un account Twitter che è buco_nero, dove accogliamo qualsiasi domanda abbiate per noi e saremo lieti di rispondere.
Certo, se avete qualche richiesta particolare per le prossime puntate, noi siamo ben lieti di provare ad esaudirle compatibilmente con le nostre capacità.
Ringraziamo la dottoressa Nadine Basso per l'interessante intervista che ci ha rilasciato.
E poi anche la regia, formata dalla dottoressa Irene Teso, la dottoressa Enrica La Procina, il dottor Alessio Francesco Brunetti
e il dottor Antonio Pratesi, che si è cimentato oggi ed è stato bravissimo.
Bene, alla fine dobbiamo ricordare una cosa.
Che l'importante è?
Non smettere mai di porsi domande.
Grazie, alla prossima!
5, 4, 3, 2, 1.
Buco Nero, la scienza che attira.
I nostri podcast su iTunes U e ascoltaci ovunque. Radio 2.it. We play different and everywhere.